Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Dall'Iran ancora nessun commento ufficiale dopo il prolungamento del cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Israele intanto torna a colpire il sud del Libano. Una situazione che resta quindi estremamente tesa, incerta. E allora come si andrà avanti? C'è davvero una spaccatura nel regime di Teheran? Analisi nel giornale. A Lugano al via il processo contro un siriano di 60 anni. L'accusa di violenza carnale e incesto ripetuti nei confronti della figlia. L'imputato nega tutto. No a una Svizzera. Sarà da 10 milioni di abitanti, la campagna in vista della votazione del 14 giugno entra nel vivo, sentiremo le ragioni di favorevoli e contrari. L'ambasciatore russo in Italia convocato stamattina alla Farnesina, c'è irritazione per gli insulti di un conduttore TV vicino a Putin contro la premier Meloni. L'oleodotto Druzhba è stato riparato, il flusso di petrolio russo riprende, si va quindi verso lo sblocco del veto ungherese ai 90 miliardi di aiuti all'Ucraina. Almeno due, forse tre navi cargo in uscita dallo stretto di Hormuz sono state prese di mira questa mattina dall'Iran. Non ci sono danni e i rispettivi equipaggi sono al sicuro, ma la situazione resta ancora molto tesa. Teheran non ha ancora dato risposte ufficiali alla decisione degli Stati Uniti di prolungare il cessate il fuoco a tempo indeterminato. Non si sa quindi ancora se Teheran tornerà al tavolo delle trattative. Dovrebbero invece tornare a negoziare domani Israele e Libano, dove Naima Kikeri, ci sono state diverse violazioni della tregua.
A fine giornata ieri Israele è tornato a bombardare il sud del Libano e questa mattina è toccato alla valle della Bekaa. Era da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco venerdì scorso che l'aviazione non interveniva. Il rischio che la situazione precipiti è quindi dietro l'angolo, anche perché Hezbollah ha a sua volta lanciato razzi nel nord di Israele e bersagliato i soldati israeliani dispiegati sulla linea di difesa. Il gruppo sciita però non ricorre solo alle armi per opporre quella che chiama resistenza, ha infatti anche incoraggiato gli abitanti del sud a tornare alle loro case malgrado molti villaggi siano stati distrutti e malgrado il rischio che Israele apra il fuoco contro di loro, contro i civili. E questo è un modo per fare pressioni su Israele per mostrare di avere ancora il sostegno popolare. Da nostre informazioni ieri avrebbe invece fatto l'opposto nella Dahiya, la periferia sud di Beirut, dove avrebbe chiesto alla popolazione di evacuare in vista della ripresa dei bombardamenti. Hezbollah potrebbe quindi avere in programma altre operazioni offensive. È infatti contrario ai negoziati e vorrebbe che saltassero. E questo a differenza del governo di Beirut, che sta facendo il possibile per avanzare nelle trattative con Israele e che ha fatto di tutto affinché il fronte libanese venisse distinto da quello iraniano. In Iran al momento è tutto fermo e si attende ancora di capire che direzione prenderanno i negoziati.
Ecco, allora questa è la cronaca. Concentriamoci adesso su quest'ultimo punto, sul prolungamento del cessate il fuoco fra Iran e Stati Uniti. Che lettura dare? Che cosa blocca ancora l'avanzata delle discussioni? Chiara Savi ha raccolto le considerazioni di Clément Terme, specialista dell'Iran all'Istituto francese di relazioni internazionali, l'IFRI.
Alors là, l'idée est plutôt de geler le conflit, puisque les deux parties n'étaient pas en mesure de conclure un accord.
L'idea è stata di congelare il conflitto, dato che le due parti non erano in grado di raggiungere un accordo. Non aveva molto senso che il vicepresidente americano J.D. Vance si recasse a Islamabad senza alcuna certezza sulla partecipazione della delegazione iraniana. Si è giocato anche sulla durata del cessate il fuoco, nel senso che gli iraniani dicevano che sarebbe terminato ieri sera. Gli americani parlavano di 24 ore supplementari per dare una possibilità ai negoziati.
Quali sono i temi che concretamente impediscono alle parti di trovare un accordo?
L'amministrazione Trump chiede la riapertura totale e completa dello stretto di Hormuz come presupposto per la firma di un accordo. La parte iraniana vuole la fine del blocco marittimo americano per avviare le discussioni, quindi c'è una situazione di stallo su queste condizioni. E poi ci sono altri tre importanti dossier: la sorte dei 430 kg di uranio arricchito al 60%, gli americani vogliono portarli negli Stati Uniti o in Russia, ma in ogni caso fuori dal territorio iraniano. Il secondo punto riguarda oltre 20 miliardi di dollari di beni iraniani congelati che Teheran vuole recuperare per avviare la ricostruzione del paese. E il terzo punto è molto complicato e sensibile per l'Iran, includere nelle discussioni i suoi missili balistici centrali nella struttura militare del paese e i proxy, ovvero gli alleati regionali. In Iran c'è dibattito su che cosa questo accordo dovrebbe includere.
E veniamo all'Iran. Si dice che se il corpo militare dei Pasdaran a far pesare le proprie posizioni in seno alle discussioni, il gruppo militare è unito nella sua visione negoziale.
Va detto che le decisioni vengono prese dalla guida suprema, Mojtaba Khamenei, anche se non sappiamo in che condizione di salute si trovi, in stretto legame effettivamente con i Pasdaran e il suo capo, Hamed Vahidi. Incarnano lo stato profondo e agiscono collettivamente. I volti che vediamo noi, il presidente Pezeshkian e il presidente del Parlamento Ghalibaf, non contano, non sono loro a decidere.
Ma in seno al gruppo che prende le decisioni non ci sono spaccature? Il blocco negoziale non giova nemmeno all'economia iraniana?
Allora la Repubblica Islamica è pronta a sacrificare gli interessi economici dell'Iran per la sua ideologica e sicurezza.
La Repubblica Islamica è disposta a sacrificare gli interessi economici del paese per la propria sopravvivenza ideologica e di sicurezza. Un esempio su tutti, non ha esitato a bombardare pesantemente il suo principale partner regionale, gli Emirati Arabi Uniti, e parliamo di 27 miliardi di dollari di scambi commerciali nel 2025. L'Iran punta a sopravvivere minacciando i paesi vicini, con cui però deve mantenere buoni rapporti. E questo è ora il dilemma della Repubblica Islamica. E poi il blocco americano dei porti marittimi può trasformare l'Iran in un paese che non è più in grado di pagare i salari del suo apparato di sicurezza, ed è la scommessa fatta dagli americani. Non vinciamo militarmente, ci proviamo economicamente.
On peut l'obtenir par la pression économique.
E la popolazione iraniana in tutto questo? È difficile sapere che cosa stia effettivamente succedendo all'interno del paese. Lei che notizie ha?
On est dans un niveau de répression maximale.
In Iran si sta assistendo ad un livello di repressione senza precedenti. Ricordo che lo scorso gennaio si sono contate decine di migliaia di morti. Ora ci sono milizie afghane e irachene che continuano a reprimere giorno dopo giorno e controllano le strade del paese. Per il momento lo Stato detiene il monopolio della forza armata.
E questo era Clément Terme, esperto di Iran all'Istituto francese di relazioni internazionali. È terminata poco fa la seduta settimanale del Consiglio federale, organizzata oggi fuori dalle mura di Palazzo. Il governo, come ormai da tradizione, organizza questi incontri extramuros anche per incontrare la popolazione, cosa che farà appunto a breve, e questo nella cornice dello storico castello di Chenaux. Il presidente della Confederazione qui ha voluto usare una metafora per descrivere il contesto geopolitico difficile, ma anche la volontà politica di presentare una Svizzera resiliente.
Le lieu où nous nous réunissons aujourd'hui illustre parfaitement ce que je veux dire. Ce château, il a survécu à bien des choses, des changements de pouvoir, des conflits, des bouleversements. C'est peut-être là un message positif pour notre époque. La Suisse a déjà surmonté de nombreux défis.
Questo castello, ha detto Parmelin, è sopravvissuto a molti eventi, conflitti, cambi di potere, sconvolgimenti, e quindi forse sta proprio lì il messaggio positivo per la nostra epoca. La Svizzera ha già superato numerose sfide, così il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Un altro consigliere federale sarà invece assente a tempo indeterminato, si tratta di Albert Rösti, che deve subire un intervento urgente alla schiena, come si precisa in un comunicato appena diffuso. Il responsabile del Dipartimento delle Comunicazioni, Trasporti e Energia svolgerà comunque le sue attività in misura limitata da casa e continuerà a partecipare alle sedute del Consiglio federale, anche se inizialmente in collegamento telefonico. Durante la convalescenza tutti gli impegni pubblici, i viaggi e gli appuntamenti fuori sede saranno cancellati o rinviati. Le funzioni ufficiali saranno invece assunte dal suo supplente, il consigliere federale Martin Pfister. Iniziamo oggi la nostra serie di avvicinamento alle votazioni del 14 giugno con il primo contributo relativo a uno dei due oggetti sottoposti al popolo, ovvero l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni o Iniziativa del Caos, come è stata ribattezzata dai contrari, fra questi anche governo e Parlamento. E allora sentiamo le ragioni di pro e contro da Berna, Alessio Veronelli.
La Svizzera ha superato a fine 2025 i 9 milioni di abitanti, con l'ultimo aggiuntosi negli ultimi 12 anni. Fra una decina dunque dovrebbe toccare quota 10 milioni, troppi, secondo l'iniziativa proposta sostanzialmente dall'UDC, che per evitare questo scenario, entro il 2050, chiede al governo, una volta raggiunti 9 milioni e mezzo di residenti, misure di contenimento. Marco Chiesa, consigliere agli stati UDC.
L'immigrazione è come l'acqua, serve, ma se arriva senza essere controllata, beh, allora è un'inondazione. Credo che sia importante avere un sistema che ci permetta di avere la manodopera qualificata che abbiamo bisogno, ma sia altrettanto fondamentale riuscire ad uscire da questo sistema che è l'immigrazione di massa.
Contraria all'iniziativa praticamente tutti gli altri partiti, imprenditori e sindacati. Adrian Wüttrich, presidente di Travai Suisse.
Porre un numero massimo di persone che possono entrare in Svizzera per vivere e lavorare si scontrerà con i trattati europei. Perderemo la protezione dei salari, dataci proprio dalla compatibilità con la libera circolazione delle persone, per cui i salari potranno essere ridotti e le condizioni quadro indebolite. Alla fine ci perderanno tutti i lavoratori qui in Svizzera.
Nonostante l'iniziativa parli chiaramente di un tetto massimo di 10 milioni di abitanti, la porta non viene del tutto chiusa, ci spiega la consigliera nazionale UDC, Céline Amodru.
Così come l'iniziativa del 9 febbraio 2014 contro l'immigrazione di massa, anche questa iniziativa non vuole bloccare l'immigrazione. Abbiamo bisogno di manodopera estera, ma con un massimo di 40.000 persone all'anno. Chiediamo insomma un controllo.
Controllo che per la sinistra ha però un sapore di passato. Lisa Mazzone, presidente dei Verdi.
L'UDC rivuole lo statuto di stagionale, con persone strappate alle proprie famiglie, usate e poi rispedite a casa. Tutto questo ha poi anche delle conseguenze per le lavoratrici e i lavoratori svizzeri, perché crea del dumping salariale.
Conseguenze sulla manodopera elvetica di quella che è stata ribattezzata iniziativa del caos, temute anche dai datori di lavoro, come ci dice il presidente dell'Unione Svizzera degli Imprenditori, Severin Moser.
Abbiamo dei buoni trattati internazionali e con questa iniziativa sparirebbe per prima la libera circolazione. Non è quello che vogliono i datori di lavoro, che in questo caso si trovano d'accordo con i sindacati nel respingerla.
Un'azione congiunta, patronato sindacati, che non convince però i promotori. Thomas Matter, consigliere nazionale UDC. Certo, abbiamo bisogno di manodopera estera, ma oggi abbiamo un'immigrazione di 100.000 persone all'anno, di cui la metà almeno non è qui per lavorare, ma sono per lo più dei ricongiungimenti familiari. Solo un lavoratore straniero su 5 è poi impiegato in settori dove c'è una reale mancanza di manodopera qualificata. Chi serve davvero potrà sempre entrare in Svizzera. Conseguenze comunque inevitabili sul mondo del lavoro con un tetto all'immigrazione, anche se pilotato. Per i promotori ci sarebbero però dei benefici, soprattutto nelle zone di frontiera. Per i contrari, invece, ne risentirebbe negativamente l'intera economia nazionale.
E questo dunque il contributo in vista delle votazioni del 14 giugno. Ne seguiranno altri. Problemi tecnici all'aeroporto di Zurigo. Il servizio di controllo aereo SkyGuide ha individuato la causa del problema riguarda l'interfaccia tra il controllo delle rotte aeree e quello degli avvicinamenti. Necessario quindi un aggiornamento del sistema che avverrà questo pomeriggio. La sicurezza, sottolinea SkyGuide, rimane garantita. Il problema tecnico si è presentato questa mattina e la capacità d'avvicinamento è stata ridotta del 30%, una misura che rimane attiva fino a nuovo avviso. Per il momento si prevedono ritardi, ma nessun volo è per ora stato cancellato. Andiamo ora in Ticino, dove a Palazzo di Giustizia di Lugano è in corso il processo che vede imputato un 60enne siriano richiedente l'asilo accusato di violenza carnale ripetuta, incesto ripetuto e lesioni semplici ripetute, oltre che di reati di altri reati minori. Sta seguendo per noi il processo Stefano Lordi, sentiamo.
L'accusa a carico del 60enne siriano è di aver ripetutamente abusato dal 2015 al 2022 della giovane figlia, ora 27enne. 7 anni in cui la ragazza, affetta da un lieve ritardo mentale, sarebbe inoltre rimasta incinta e in seguito avrebbe abortito 4 volte. Secondo il procuratore pubblico Pablo Fè, le violenze carnali sarebbero avvenute dietro la minaccia di percosse. Oltre a ciò, l'imputato avrebbe anche picchiato la moglie e gli altri 2 figli, anche loro 3 con un lieve ritardo cognitivo. L'imputato, dal canto suo, ha finora respinto tutte le accuse a suo carico. E quando la presidente della Corte, Monica Sartori Lombardi, gli ha chiesto perché allora la figlia lo stesse accusando di atti così gravi, lui ha semplicemente risposto che la ragazza non è credibile a causa del suo ritardo mentale e che avrebbe inventato la storia per non risultare impura agli occhi di un eventuale marito. Il processo continuerà nel pomeriggio, dove a prendere la parola saranno l'accusa e la difesa.
In Italia hanno suscitato già parecchie reazioni gli attacchi che ieri il conduttore televisivo russo Vladimir Soloviev ha lanciato contro Giorgia Meloni. Il giornalista ha definito la presidente del Consiglio italiana, citiamo, idiota, cattiva e traditrice, aggiungendo altri epiteti. La premier ha già raccolto la solidarietà da quasi tutte le forze politiche e indignazione è stata espressa anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma che cosa c'è dietro questo attacco? Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Cosa c'è dietro lo ha detto lo stesso Vladimir Soloviev nel suo turpiloquio di ieri. Oltre alle offese, chiamiamole generiche, sicuramente volgari, rivolte a Giorgia Meloni, il conduttore del programma che va in onda sulla televisione di Stato russa e che si chiama Mosca Cremlino Putin, ha insistito sul tradimento che la premier italiana ha a suo dire agito contro Donald Trump. Gli aveva giurato fedeltà, ha detto, e poi gli ha usato il voltafaccia. Dunque si intuisce che l'obbligata critica di Meloni a Trump, quando il presidente americano ha attaccato il Papa, e poi la battaglia che vede la premier italiana allineata o riallineata ai leader europei per una cessazione dell'aggressione russa all'Ucraina e per l'avvio di negoziati per una pace giusta, possa aver scatenato il conduttore televisivo, peraltro già definito propagandista in capo del Cremlino. Lui, Soloviev, possiede anche una villa sul lago di Como che è stata sequestrata e pare disponga anche di altri beni immobiliari in Italia. E tutto via queste ragioni sembrano povere di fronte al tipo di attacco e soprattutto sembrano scoperchiare una assoluta povertà di argomenti da parte della propaganda russa. Non è la prima volta che Mosca aggredisce verbalmente politici italiani. La portavoce del Ministero degli Esteri aveva già attaccato duramente Sergio Mattarella, mentre lo stesso Soloviev si era espresso con termini simili nei confronti di Pina Picerno, colpevole di aver chiesto alla commissione di vigilanza Rai di fermare l'invito che Massimo Giletti gli aveva rivolto per averlo nel suo programma e l'ospitata, per la cronaca, era stata bloccata.
E intanto è stato riparato, tornerà operativo già oggi l'oleodotto Druzhba, che passando dall'Ucraina garantisce petrolio russo a Ungheria e Slovacchia. Danneggiato in gennaio da una serie di attacchi russi, l'oleodotto era diventato un punto di disaccordo tra Kiev e Budapest e il suo funzionamento era la condizione posta dall'Ungheria per dare il suo via libera al prestito di 90 miliardi da parte dell'Unione Europea all'Ucraina, prestito che già oggi potrebbe essere sbloccato. Sentiamo Bettina Müller.
Druzhba vuol dire amicizia, ma è diventato per mesi il centro della discordia tra l'Ungheria e l'Ucraina. I 90 miliardi di euro di cui l'Ucraina ha un bisogno urgente per coprire le spese dello Stato e continuare lo sforzo bellico sono bloccati dal veto dell'Ungheria, che pure aveva dato il suo sì durante il Consiglio europeo di dicembre per poi rimangiarselo all'inizio di quest'anno. Allora il primo ministro Orban aveva motivato la sua decisione di bloccare il prestito all'Ucraina con la discordia proprio sull'oleodotto Druzhba, bombardato il 26 gennaio dalla Russia. Orban accusava l'Ucraina di non voler riparare l'oleodotto per ripicca sia nei confronti di Budapest che di Mosca e aveva posto la sua riparazione e quindi la ripresa del flusso di petrolio dalla Russia all'Ungheria e alla Slovacchia come condizione indispensabile per rimuovere il suo veto al prestito di 90 miliardi. Stamattina il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che l'oleodotto Druzhba può riprendere il suo funzionamento e ha aggiunto che nessuno però può garantire che la Russia non ripeterà i suoi attacchi. Intanto a Bruxelles oggi si incontrano gli ambasciatori dei 27 paesi membri e ci si dice fiduciosi che il via libera al prestito all'Ucraina potrebbe essere deciso già stasera in vista del vertice informale di dopodomani a Cipro, a cui Orban non parteciperà.
E noi ci fermiamo qui, c'è lo sport, l'augurio di un buon pomeriggio.